Bene, grazie. Casac generale, Casac della Rocca, Casac Paola, Casac tutti i partecipanti. Volevo riflettere con voi sul progetto, perlomeno sulla parola che indica questo progetto, la parola cash. E parto da una... Cash, come sapete, vuol dire legame. Parto da una cosa che mi è successa un anno fa, non ricordo più, che è questa, che riguarda una delle protagoniste del progetto, che è Paola. È il Bar Mitzvah di Tefillin di Oren Boccia. E io feci un draftorale al Tempio, qui al Tempio della Scuola. Fece un draftorale al Tempio della Scuola citando un midrash in cui compariva la parola Kesher, e soprattutto non c'era la midrash. Compariva la parola Kesher, si parlava di Kesher Tefillin, del nodo dei Tefillin. Tutti quelli che hanno ascoltato hanno interpretato questo midrash come un riferimento piuttosto sfacciato, piuttosto evidente a Paola, a Kesher, eccetera, eccetera. La verità è che non ci avevo pensato affatto. E questa è la cosa, però non ci ha creduto nessuno, compresa mia moglie, nessuno ha creduto che io non ci avessi pensato. Non ci avevo pensato. Il Dvarto era un Dvarto sui Tefillin, in realtà, e quel Midrash parlava di Tefillin. E la parola Kesher è importantissima per Midrash, però in realtà riguardava i Tefillin. Ok, volevo riprendere quel Midrash, perché come succede spesso, in realtà poi non si pensano le cose e poi in realtà hanno un senso che va al di là di ciò che noi abbiamo pensato. Ci ho ripensato e in realtà forse quel Midrash ha qualcosa a che fare col progetto che c'è. Se è chiaro, in realtà quel Midrash parla d'altro, teoricamente parla d'altro, se però d'accordo. Il Midrash parla di un Kesher fra Dio e il popolo ebraico, e mentre il progetto Kesher è un progetto che riguarda il legame fra le persone. Questo è l'obiettivo del progetto. L'obiettivo del progetto è creare un legame fra persone diverse, tra persone con convinzioni diverse, con esperienze diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il progetto. Qui teoricamente sono due cose diverse. Proveremo a dire che forse non sono così diverse. Allora, vi racconto il Midrash è questo. Nella Torah c'è scritto che quando, subito dopo il vitello d'oro, Mosè fa una richiesta. La richiesta che fa è di vedere Dio. Non è una richiesta d'accordo. La richiesta che fa è Areni Nanget Kevodecha. Fammi vedere il tuo onore, la tua dignità, fammi vedere. Cosa voglia dire vedere Dio? Non lo so, punto e basta. La risposta che gli viene data è lo irani Adam Achai, un uomo non mi potrà vedere e rimanere in vita, questa almeno è una delle traduzioni possibili. Dopodiché però Dio gli dice una cosa strana, gli dice che lui passerà davanti a lui e vedrà, e Mosè potrà vedere la parte posteriore di Dio e non vedrà però il suo volto, potrà vedere la parte posteriore ma non il suo volto. Ora, come potete immaginare, ci sono alcune decine di interpretazioni di questo Midrash, si può andare dalla mistica, si può andare in tutto. Quella che ricordo è un'interpretazione molto famosa, che troviamo nel Talmud, nel Trattato di Berachot. Il Trattato di Berachot racconta questo, si chiede, bene, Mosè vede la parte posteriore di Dio, che cosa vede? La risposta del Talmud è... vede Kesher Shel Tefillin, vede il nodo dei Tefillin. Cosa dice il Midrash? Che Dio mette i Tefillin, ok? Che Dio mette i Tefillin e Mosè vede il nodo dei Tefillin, che stanno sulla nuca, il nodo sta sulla nuca. A questo punto il Midrash non si pone la domanda se Dio veramente mette i Tefillin, ma si pone un'altra domanda. Nei nostri tefillin, nei tefillin che mettiamo noi, c'è c'è scritto Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta Israele, Signore nostro Dio, il Signore è uno. Non può essere che nel libro di Dio ci sia scritto questo, non funziona, nel senso che Dio dica ascolta Israele. E che cosa c'è scritto nel libro di Dio? Questa è la domanda. E la domanda, alla domanda il Talmud risponde che c'è scritto Umikam Echad Israel Goy Echad Baez. Chi è come il tuo popolo Israele, popolo unico nella terra. Insomma, cosa viene fuori da quel midrash? Che noi mettiamo i tefillin e nei tefillin noi affermiamo l'unità, l'unicità di Dio. Dio mette i tefillin, virgolette, e afferma l'unicità del popolo ebraico. Mi chiamerà Israele. La parola chiave è quel midrash, è proprio la parola kesher, è proprio la parola legame. Che cos'è il mettere i tefillin per noi? Mettiamo i tefillin e in questo modo affermiamo il nostro legame con Dio, diciamo Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Che cosa sono i tefillin di Dio? I tefillin di Dio sono specularmente la stessa cosa. Dio afferma l'unicità del popolo ebraico. Dio afferma il suo legame con Israele. Questo è quello che afferma Dio. La parola è kesher. C'è un kesher fra il popolo ebraico e Dio, c'è un kesher fra Dio e il popolo ebraico. Ed è estremamente significativo se pensiamo al momento in cui Mosè fa questa domanda e alla risposta che riceve. Il momento è il momento successivo al vitello d'oro. Mosè aveva il sospetto che questo legame si fosse spezzato, almeno da una parte, da parte di Dio, che Dio avesse spezzato il legame, chiede rassicurazioni sul fatto che Dio non abbia spezzato il legame. E riceve questa rassicurazione, c'è un legame, il legame rimane anche al di là del comportamento del popolo ebraico, rimane anche al di là del peccato terribile del popolo ebraico. Questo è il kesher, questo è il kesher del Midrash. Cosa c'è di dire col nostro kesher, col kesher di qua? Io volevo fare un altro riferimento. L'altro riferimento è alle parashot che stiamo leggendo in queste settimane. Noi questa settimana abbiamo letto l'ultima parashot che abbiamo letto, è la parashot di Korach. Le parashot che abbiamo letto prima sono quelle di Shelach, di Be'alotecha. Ma c'è un tratto comune in queste parashot. Sono parashot di divisioni tremende all'interno del popolo ebraico, divisioni pesanti all'interno del popolo ebraico. È un crescendo di divisioni, è un crescendo di ribellione a Dio, ma è un crescendo di divisioni. L'ultima parasha è la parasha della divisione per eccellenza, che è quella di Korach, ma in realtà non finisce con Korach. In realtà anche la parasha di questa settimana è una parasha in cui ci sono dei problemi all'interno, ci sono dei problemi fra Mosè e il popolo ebraico, la parasha in cui viene deciso che Mosè non entrerà in terra di Israele. Bene, abbiamo un crescendo di divisioni che si concluderà in maniera drammatica, si concluderà con la condanna della generazione che è uscita dall'Egitto a non entrare in Eretz Israele. Bene, quando è che comincia questa storia? Questa è una domanda che si pongono i nostri famigli, vari commentatori. Vi ho portato una risposta che dà Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. Rabbi Moshe Ben Nachman dice che questa storia comincia con un versetto della parasha di Be'alotecha, in cui c'è scritto che il popolo ebraico partì dal monte Sinai. Partì dal monte Sinai, questo è quello che succede. È un versetto assolutamente banale, apparentemente assolutamente banale. È meno banale se si legge il Midrash su questo versetto. Il Midrash su questo versetto dice che gli ebrei partono dal monte Sinai come un bambino che scappa da scuola, un bambino che sta vigendo. Perché? Perché dicono non rimaniamo ancora lì, potrebbe comandarci qualcos'altro. Questo è quello che dice il Midrash, e vanno via dal monte Sinai. Allora, quello che la storia comincia, lasciamo perdere il ragionamento che fa Ramban, che è basato su testi, la storia comincia, secondo Ramban, dal momento della partenza dal monte Sinai, dal momento di una fuga dal monte Sinai. Da lì comincia il problema. Da lì comincia il problema fra Dio e il popolo ebraico, ma lì comincia il problema all'interno del popolo ebraico. perché quello che abbiamo letto in questa parashot non è un problema soltanto fra Dio e il popolo ebraico, ma è un problema all'interno di Amistad. Bene, quello che si spezza è il Kesher. Il Kesher si spezza da due parti. Il Kesher che si spezza è un Kesher interno, è il Kesher all'interno del popolo ebraico, è il Kesher fra ebrei. Il Kesher che però si è spezzato ancora prima, secondo Rambam, è il Kesher con Dio, è la fuga dal Monte Sinai, è la fuga dalla Torah. Ma questo credo che sia la risposta alla domanda che ho fatto all'inizio. Il Midrash che avevo citato è un Midrash che parla di legame fra Dio e il popolo ebraico, un legame da due parti. Però il legame fra Dio e il popolo ebraico è un legame che ha un'influenza enorme sui legami all'interno del popolo ebraico. I legami all'interno del popolo ebraico dipendono moltissimo dal fatto di avere qualcosa in comune. Il qualcosa in comune è il legame al Monte Sinai. Se sparisce il legame col Monte Sinai, in realtà sparisce in qualche modo la ragione d'essere del popolo ebraico. Questo credo che sia bene ricordarlo sempre. Noi siamo il popolo che nasce sotto il Monte Sinai. Siamo il popolo della Torah, ma non solo siamo il popolo della Torah, siamo il popolo che ha la sua ragione d'essere nella Torah. Noi non siamo un popolo che nasce su una terra, ma siamo un popolo che nasce, siamo un popolo strano, un popolo che non nasce sulla sua terra. Lo diciamo spesso questa storia del popolo che non nasce sulla sua terra, è una bella stranezza, un popolo che non nasce sulla sua terra. È una stranezza assoluta un popolo che non nasce sulla sua terra. Il legame all'interno del popolo ebraico è il legame della Torah. La fuga dalla Torah in realtà spezza anche il legame interno. Credo che questa sia anche una risposta alla domanda che, perlomeno la mia risposta, alla domanda che è alla base di questa serata: quale cultura ebraica? Ora si possono dare moltissime risposte alla domanda quale cultura ebraica, perché la domanda è chiaramente dipende da cosa intendiamo per cultura ebraica, ma la cultura ebraica che ci viene presentata dalla tradizione ebraica è una cultura che parte dal Monte Sinai. Questa è una cosa da non dimenticare: la cultura parte dal Monte Sinai. Perché sia cultura ebraica? Perché c'è cultura, ci può essere cultura di tutti i tipi, ma quando parliamo di cultura ebraica il legame con il Monte Sinai è fondamentale. Senza quello, secondo me è discutibile che si possa parlare di cultura ebraica.